my clothes. I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm purified. Now my feet don't touch the floor. Where the rubber meets the road, in between my toes. Every day is fucking perfect. It's a paradise. Watch my life like it's a movie. Have to watch it twice. A boy looks at a girl, and a girl looks like a pony. She gallops all day long in between my toes. And every night she's purified. She don't do that dance no more.
I'm drunk off that Hennessy, I ain't sober. I don't mix with Coca-Cola or soda. But right now I'm on a roller. I take a look over my shoulder and I see this sexy thing. I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows. Still it's all good, I suppose. So she didn't complain, she backed it up. So I got my hand and I lapped it up. Then we passed all night and the sun came up. And I took her to my yard and I wrapped it up.
A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet.
Explode if your pole gets exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door.
Now it's summertime every night. Now her feet don't touch the floor. She don't do that and dance no more. In between my toes. Between my toes. The lady starts to sing, but she ain't no disco dancer. She learned to shake a thing in between my toes.
Explode.
E buonasera a tutti, siete collegati con Radio Nation, io sono Daniela e questa è la puntata numero 15 di Un Mercoledì da Leoni. E vi ho appena passato The BPA, ovvero The Brighton Port Authority, il gruppo formato da Fatboy Slim e il grande David Byrne, con la partecipazione di Dizzy Rascal e anche nell'album appena pubblicato da poco di Iggy Pop. Allora, dunque, se ricordate poi questo video che è passato quest'estate, era molto carino, divertente, dove c'erano tutti questi donnine, questi uomini che facevano questi strip multipli, tutti quanti censurati, ma comunque molto divertente. Allora, tornando invece alla nostra puntata, questa sera abbiamo nel menu un po' di film un po' importanti. Già dai titoli, insomma, si strombazza un po' la loro, come dire, pretenziosità da un certo punto di vista. Ma comunque parleremo di Viaggio a tre dimensioni, con Viaggio al centro della Terra, che riprende la tecnica di visione a tre dimensioni, però chiaramente con le tecnologie di oggi non c'è niente a che vedere allo Squalo 3 del 1980 e passa, e ci saranno strani casi di anziani giovani, ovvero il curioso caso di Benjamin Button. Poi parleremo di Australia e parleremo anche di Revolutionary Road, che uscirà proprio questo weekend. Tra l'altro andremo a dare uno sguardo al box office, così ci rendiamo conto un po' di come è lo stato di questa nostra piccola e trista nazione.
Yeah.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, io sono Daniela, loro erano gli Alphabeat con Fascination. Questa sera la playlist e la compila, vedrete, avrà un po' di musica variegata, sempre in collaborazione con Marians, che oltre Alpe insomma ci spedisce la musica e collabora al nostro programma. Io tra l'altro l'ho integrata anche con delle canzoni molto tristi che ci faranno venire la depressione, perché poi quando parleremo di alcuni film non si potrà che toccare questi tasti. Comunque, prima di partire e di raccontarvi un po' di viaggio al centro della Terra, io vi manderei la sigla. Entriamo nel vivo nella trasmissione di questa sera raccontandovi un po' di viaggio al centro della Terra. Allora, sicuramente cinefili ed appassionati sanno che ultimamente le grandi case di produzione si stanno sbizzarrendo nel campo della tecnologia a tre dimensioni, per cui insomma vogliono dare un'esperienza più completa e visivamente più accattivante, soprattutto per certi generi di film che si prestano notevolmente a questo tipo di modo di proiettare le pellicole. Tra l'altro non c'è di meglio che come dire iniziare in qualche modo alla grande, visto che Viaggio al centro della Terra è uno dei film più strombazzati da questo punto di vista. Tra l'altro è andato molto bene al botteghino, perché poi lo vedremo anche più tardi nelle prime posizioni in Italia, a seguito poi di un ottimo andamento anche nel box office americano. Ma comunque insomma tutto parte da il caro vecchio Giulio Verne e il libro, che chiaramente è un classico per ragazzi, che tutti comunque bene o male avremo letto, e se i ragazzetti d'oggi non l'hanno fatto vi consiglio di farlo, perché comunque insomma la lettura è sempre meglio che star lì a fare altre cose. Insomma, e dopo questa parentesi pedagogica ritorniamo al discorso attorno a questo film. Dunque, la storia è molto semplice, ci sono chiaramente vari adattamenti, non è esattamente la stessa storia che troviamo all'interno del libro, ma comunque i riferimenti sono tutti quelli. Che succede? Allora, c'è questo scienziato un po' imbranato che è interpretato da Brendan Fraser e che sta da tempo aspettando che il fratello ritorni da una particolare missione. È un vulcanologo e da alcuni grafici si rende conto che ci sarà un punto nel quale avverrà questa specie di confluenza di tutta l'attività lavica del mondo, e insomma si aprirà questa specie di corridoio che poi porterà ad un mondo che teoricamente dovrebbe esistere e che dovrebbe nascondere chiaramente tutta una serie di segreti che riguardano la Terra. La trama tra l'altro è molto semplice, come vi stavo dicendo adesso, e succedono varie cose. Lo scienziato pazzo poi ha questo nipote, che tra l'altro poi è il figlio del fratello perduto, e si ritrovano poi, vista questa coincidenza particolare, questi avvenimenti strani e naturali, si ritrovano su un aereo a percorrere questa grossa distanza tra gli America e l'Islanda, perché poi dall'Islanda ci sarà questo corridoio che li porterà in questo luogo magico. Dunque, prima di andare avanti, io intanto vi mando un altro pezzo. Loro sono i Vampire Weekend con Cape Cod Kvassa Kvassa.
verità. And the linen you're sitting on.
Salutiamo anche i nostri amici Vampire Weekend e torniamo al nostro viaggio a tre dimensioni. Come vi stavo raccontando, l'azione si svolge più che altro dal punto di vista chiaramente effettistico, per cui insomma ci sarà chi andrà a vedere il film perché nelle sale attrezzate chiaramente, perché comunque se voi smanettate un po' su internet basta che andate a vedere anche sul sito ufficiale, sono segnalate tutte le sale attrezzate appositamente per la visione 3D, tra l'altro con l'ausilio chiaramente dei classici occhialini, ma non sono più quelle cose un po' che ricordano gli anni 80, insomma fatte di cartone, sono un pochettino più rigidi e comunque danno chiaramente una visione più potente, non certamente soltanto l'impressione di avere il film che ti passa, che ti viene addosso. Uno dei miei amici mi ha fatto molto ridere mentre lo vedeva, dice, mentre l'ha visto, alla fine il suo commento è stato: bene, adesso che mi sono fatto sputare in faccia da Brendan Fraser posso andare a casa tranquillo. Tanta era la sensazione della realtà. Certamente la percezione è ancora un po' teatrale, un po' falsata, perché comunque non siamo ancora arrivati alla sensazione completa di realtà pura, per cui c'è sempre questo filtro della sensazione, per cui stai assistendo chiaramente a uno spettacolo finto, ma in ogni caso alcune scene, tipo quella nella quale c'è il ragazzino che deve attraversare questa grossa caverna dove ci sono questi sassi sospesi perché c'è questo potente magnetismo, insomma, sembra realmente che stia surfando nel nulla. Poi, altre scene particolari, non sto a raccontarvele perché comunque ve lo potete pure immaginare, insomma, in ogni film dove ci sia un viaggio al centro della Terra è matematicamente impossibile che non compaia il tirannosauro e anche qui giustamente non se ne fa a meno. C'è un escamotage per cui poi questo tirannosauro lo facciamo finire ancora più in fondo delle viscere della Terra, insomma, ce ne liberiamo e poi alla fine tutti quanti vengono risputati fuori da questo geyser enorme, perché chiaramente nel frattempo tutta questa colata lavica mondiale, tra virgolette, non fa che creare questo ambiente per cui l'acqua che c'è dentro crea un gas enorme e li butta fuori, pensate un po', e loro finiscono in un prato verde dove c'è un contadino, e questo contadino parla napoletano perché sono finiti vicino a Pompei. Che meraviglia!
And wish I didn't have it in, 'cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride, looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside yet.
Sit down on the prow to wave by. There might not be another star further on the line. Look out at each town that glides by, and there's another crowd to drown in crying eyes.
And see how up now just won't shine, there might just be another star, this high and far and some other sky. We sing Ezra, Marianne, real enough yet to step off of that set to decide. Of some faded foreign lord,
sail out on orders from him, but we find the maps he sent to us don't mention lost coastlines. When nothing we've actually seen has been mapped or outlined, we don't recognize upon these sides.
Every night finds us rocking and rolling on waves wild and wide. Well, we have lost our way, nobody's gonna say it's our right.
Tra l'altro posso darvi qualche notazione mentre lasciamo sfumare gli Yorkville River, scusate, con Lost Coastlines. Marianne mi ucciderà perché non gli ho messo la canzone fino in fondo, ma chi se ne frega. Comunque vi stavo dicendo, vi do alcune notazioni tecniche anche per quanto riguarda questo film, perché qualche curiosità da dire chiaramente sulla struttura anche tecnologica c'è, perché sapete meglio di me che James Cameron è un appassionato di questo genere di tecnologia a tre dimensioni e ci sta veramente spendendo moltissimo, sia in termini di tempo che chiaramente in termini economici, e con il suo fido collaboratore Vince Pace ha inventato questa telecamera particolare che si chiama Fusion System, e che in soldoni cosa fa? Fino adesso girare film in 3D era abbastanza complicato perché c'erano queste enormi e grosse e oltretutto molto pesanti attrezzature da spostare. Loro invece si sono inventati questo sistema molto leggero, portabile e adattabile a ogni tipo di ripresa, per cui hanno reso questo tipo di tecnologia anche più facilmente usabile dal punto di vista fisico. Tra l'altro, come sapete, Cameron sta anche lavorando ad Avatar, e lui ha questo progetto in gestazione da molto tempo che vedrà la luce solo quando effettivamente avrà come dire completato tutto il suo iter anche di valutazione degli effetti speciali, visto che l'uomo di cui stiamo parlando è un precisino. Se ricordate, quando ci fu da lavorare a Titanic, insomma, non scherzò per nulla, andò benissimo, perché sia il botteghino sia dal punto di vista critico e dal punto di vista, diciamo, anche classico, cioè viene premiato, per cui insomma è un meticoloso e sta appunto lavorando a questo tipo di tecnologia, cercando di svilupparla sempre in modo migliore. Tra l'altro, di Viaggio al Centro della Terra, insomma, si può dire altro, se non si può dire altro se non che comunque diverte in qualche modo, lascia il pubblico divertito, soprattutto se si parla di una fascia magari di ragazzini, ma anche gli adulti, perché no, possono comunque tornare a casa soddisfatti vedendo qualcosa di carino e senz'altro non sentendosi proprio defraudati dei 7,50 euro. Allora, il secondo film invece di cui vi vorrei raccontare qualcosa è Australia. E Australia è appena uscito, giusto da una settimana, 10 giorni, è il nuovo film di Baz Luhrmann, interpretato da Nicole Kidman e da Hugh Jackman. Prima di darvi qualche notizia in più, io vi mando un altro pezzo, intanto vediamo un po' cosa succede nella chat.
I look at her and she looks at me. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes. Yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. Far as I can see, she loves me. Her eyes. Her eyes, yeah, her eyes are a blue million miles. Far as I can see, she loves me. Yeah, her eyes, yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. She looks at me, and in her eyes I see the sea. I can't see what she sees in a man like me, but she says she loves me. Yeah, her eyes. Yeah, her eyes are a blue. Miles. Her eyes, yeah, her eyes,
E siete nuovamente collegati con Radio Nation. Io sono sempre Daniela e questa è la puntata numero 15 di Un Mercoledì da Leoni. La canzone che vi abbiamo passato era Captain Beefheart and His Magic Band, Her Eyes Are Blue Million Miles. Insomma, ci sono venuti subito in mente gli occhi blu di Nicole Kidman, perché nonostante qualche ritocchino purtroppo evidente, anche se gestito bene perché sul suo bel faccino comunque si nota, insomma rimane sempre una grande attrice e comunque, insomma, questo suo viso riempie sempre lo schermo. Niente da dire. Allora, vi stavo raccontando qualcosa di Australia. Chiaramente in chat si è levato subito lo scudo. Non spoilerare troppo, perché giustamente una parola è troppo poca e due sono troppe. Cercherò di essere sempre abbastanza vaga, ma senza lesinare anche informazioni. Allora, intanto ci leviamo subito il campo da qualsiasi dubbio. Baz Luhrmann ha realmente una grande padronanza e una grande consapevolezza del mezzo cinematografico. È davvero bravo, capace di tenere queste grandi scene epiche con mano salda, ha questa grande tecnica e questa grande capacità narrativa di mescolare tutta una serie di generi e di in qualche modo buttare lo spettatore dentro questo spettacolo circense che lui è bravissimo a raccontare. Quindi, se siete stati degli appassionati di Moulin Rouge, ma non solo, ma anche del primo film, che fu Ballroom, se ricordate, nel quale c'era già tutta una serie di tematiche che poi si sono sviluppate durante la carriera del regista, per non parlare poi anche di Romeo più Giulietta, che ricordate è un film molto molto bello e molto particolare, che rivisitava il mito di Romeo e Giulietta. Vi stavo dicendo questo, ritroviamo anche qui tutta una serie di tematiche care al regista, ovvero la donna particolare con una storia alle spalle e che comunque si trova ad affrontare qualcosa più grande di lei. Poi c'è l'uomo forte ma allo stesso tempo dolce, che comunque sa mettere da parte la propria ruvidezza nel momento in cui, insomma, scatta l'amore. È un bellissimo film, secondo me, fino al minuto più o meno 120-130, nel senso dura quasi 2 ore e mezza, 2 ore e passa, e le prime 2 ore veramente sono molto veloci, sono densissime, sono molto belle, hanno in sé tutta una serie di cose positive come il melodramma, il racconto epico, perché poi c'è di mezzo anche la vicenda di questo ragazzino aborigeno che in qualche modo racconta quello che è successo poi all'etnia australiana, perché deriva anche da un fatto vero. I ragazzini in un certo periodo storico della storia australiana venivano tolti alle famiglie e venivano portati in questi luoghi cristiani dove c'erano queste specie di missioni, insomma, quindi venivano tolti dalle loro famiglie perché si riteneva che dovessero essere educati e dovessero essere tolti, diciamo, dalla loro dimensione selvaggia. Niente di più sbagliato, perché chiaramente fu veramente una cosa dolorosissima questa scomparsa dei ragazzini e degli adolescenti. Tornando invece al film, Nicole Kidman interpreta questa signora londinese e stizzosissima, piena di chiacchiere, tutta saputa, e che si reca in Australia per sistemare gli affari del marito, che da molto tempo si è trasferito lì. Lo troverà in una circostanza particolare e chiaramente dovrà fare poi affidamento a questo mandriano, perché c'è questa enorme mandria di mucche che deve essere portata in un determinato luogo nel quale poi avverrà una compravendita, e chiaramente ci sono i cattivi che hanno in mano anche tutto il mercato delle carni, che faranno di tutto per ostacolare questa cosa. Prima di raccontarvi ancora qualcosa di Australia, io vi mando questo pezzo che si cuce benissimo sul personaggio del mandriano. Lui è Liam Lynch e la canzone si chiama United States of Whatever.
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall, and this girl comes up, and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. And then it's 3 a.m., I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Because this is my United.
E vi abbiamo appena mandato Liam Lynch con United States of Whatever, una canzone che ci stava benissimo, da tanto che è pazza e comunque si, oh mio Dio, e comunque si cuce benissimo attorno al personaggio del Mandriano. Allora, il Mandriano è interpretato da Hugh Jackman, tra l'altro ha assunto ruolo nel momento in cui la prima scelta del regista, che era Russell Crowe, non ha accettato, si dice per motivi di soldi, ma insomma, whatever, come dicevano prima nella canzone. Il personaggio del Mandriano è un uomo chiaramente molto stereotipato, però allo stesso tempo non si può che aspettarcelo che in questo modo, insomma. È un uomo solo, un uomo molto chiuso, che si occupa dei propri affari, del quale non importa assolutamente nulla se non di fare il proprio lavoro. Nel momento in cui fa questo incontro così particolare, qualcosa comunque dentro di lui cambia. Tra l'altro c'è, come vi dicevo prima, il personaggio del ragazzino, che farà da collante tra i due, per cui ci saranno tutta una serie di vicende che si creeranno attorno a questa storia principale. Per quanto riguarda invece il versante dei cattivi, di cui vi dicevo prima, allora il cattivo, quello che ha in mano tutto il mercato delle carni e che vuole spodestare questa tenuta che rimane e resiste contro la loro egemonia, è l'attore Brian Brown, che così su due piedi non vi dice nulla, ma se io incomincio a raccontarvi di Uccelli di Rovo, voi subito incasellate le facce degli attori, e dopo tolto Richard Chamberlain, che faceva il prete Sbarazzino, e dopo tolta la bellissima attrice, che adesso non mi viene come si chiamava, ma poi ci arriverò, ve lo dico dopo, c'era il marito di lei, ovvero il Cornuto. Tra l'altro, bravissimo attore, anche lui, anche egli è australiano, e attore di un caratterista, e che ha fatto onorevolissimi film di genere, tanto per citarvene uno, FX, ovvero Effetti Mortali, che spero ricordiate perché è un baluardo del genere. Il cattivo invece Fedifrago, perché c'è anche il cattivo Viscido, è interpretato da David Wenham, che al secolo non vi dice nulla, ma se incomincio a dirvi Fara, vi viene in mente una faccia, ed è lui, insomma. Tra l'altro questo è il personaggio forse più riuscito, più particolare, perché è realmente un secondino delle vite altrui, antipaticissimo, e fa le cose peggio e le cose peggiori. Come vi dicevo prima, per quanto riguarda il Mandriano, insomma, Hugh Jackman si muove bene nei panni del ruvido principe che sputa nell'autobus tabacco e poi sputa anche sentenze, e non gliene frega niente a nessuno. Tra l'altro protegge gli aborigeni perché si rende conto che sono persone attaccate, tra virgolette, dai cattivi bianchi, e coi quali quali lui instaura rapporti di amicizia e di affetto. Tra l'altro ci sono moltissimi rimandi a Via col Vento e tantissimi omaggi voluti, perché nelle intenzioni del regista è evidente, come dire, regalarci il Via del Vento australiano degli anni 2000, cosa che, come vi dicevo prima, è riuscito a fare fino alle 2 ore circa. Poi, insomma, Australia si perde un po' via nel momento in cui arriva la vicenda della guerra, per cui lì purtroppo non riesce, come dire, a fuorviare, ad uscire dai binari della retorica, e insomma trasforma un po' questo film riuscito e spettacolare in un dramma dove ci sono tutta una serie di rincorse alla morte, di riabbracci, di ricongiunzioni, insomma, come dire, forse mettere la parola fine prima, magari rinunciando a questa parte un pochettino più e un po' più retorica, sarebbe stato meglio. Comunque la visione assolutamente ne vale la pena, anche se non è completamente riuscito fino alla fine. Per cui, insomma, Australia non è senz'altro un film da lasciar perdere. Io, prima di raccontarvi qualcos'altro, vi manderei un pezzo e andiamo a vedere cosa succede in chat.
Something I don't usually do, but I'm crying a bottle of wine over you. For me, it is red or nothing, maybe, oh, my love will go. And this will ruin everything.
And this will ruin everything. buying more from them. Fill your face to kill all your dreams. It's your trip, it's not me.
Eccoci ritrovati qui, siete sempre collegati a Radio Audition, sono le 20.46, siamo in diretta e questa è la puntata numero 15 di Un Mercoledì da Leoni. Allora, mi suggeriva in chat su Zpearl che l'attrice di cui non ricordavo il nome era Rachel Ward, perfetto, adesso l'ho collocata bene anche come nome. Mentre invece saluto anche gli altri, saluto Whiplash e saluto tutti i lurconi che stasera sono collegati, che si sono impigriti e ci stanno ascoltando. Comunque siete numerosi e insomma vi ringraziamo, poi vi mandiamo anche l'acconto in PayPal, lasciateci i vostri numeri di conto, forse vi manderemo 5 euro a testa. Comunque, tornando a il film di cui stavo parlando prima, che era Australia, ci tengo a sottolineare il fatto che comunque è un film che vale la pena vedere a chi piace chiaramente il genere e chi ha voglia di farsi buttare in un vortice di passione e di divertimento, almeno per le prime due ore, come vi dicevo prima che scoppi la guerra e la guerra si porti via insomma tutta la bellezza intrinseca di questa pellicola. Invece adesso passiamo a darvi qualche notizia, perché poi ne parleremo più diffusamente anche in un secondo tempo, riguardo il curioso caso di Benjamin Button. Ne avrete sicuramente sentito parlare, è un film che è uno dei favoriti alla notte degli Oscar, perché si porta a casa ben 13 nomination, tra l'altro prima che avvenisse questa notizia, prima che fosse segnalata questa notizia, all'interno del Future Film Festival di quest'anno, del 2009, che è in svolgimento proprio adesso e che chiuderà domenica 1 febbraio, si è appena svolta l'anteprima. Tra l'altro, riallacciandoci anche al fatto di cui vi dicevo prima di Viaggio al Centro della Terra, sabato 31, per chi fosse a Bologna, sappia che la giornata è interamente dedicata proprio la tecnologia 3D e ci saranno alcuni spezzoni di Mostri contro alieni, di cui insomma si parla già da un po' di tempo, realizzato non da Pixar ma da DreamWorks, che anche essa sta investendo tantissimo su questo tipo di tecnologia. Ma torniamo al film, interpretato da Brad Pitt e Kate Blanchett. È girato da David Fincher, diciamo è la sua prova più matura dopo Zodiac, insomma ha in sé, adesso non vi sto a raccontare tanto perché ripeto poi ne parleremo più diffusamente, ma qualche notizia giusto per instillare un po' di curiosità la si può dare anche dal punto di vista tecnico. Intanto è un film molto lungo e effettivamente è innegabile la cosa, sembra quasi tagliato apposta per come dire, portarsi a casa le statuette. Ha questa storia di grande respiro, tratta da un racconto di Francis Scott Fitzgerald, e narra la vicenda di questo bambino che nasce vecchio e vive un processo di crescita al contrario. Chiaramente tutto questo è stato possibile farlo anche grazie alla tecnologia, insomma è verissimo che i primi primi film fatti con gli effetti speciali di cui ricordiamo avevano un grande fascino, perché se qualcuno ricorda, ad esempio, io porto sempre questo film come esempio, ovvero il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, quello con Spencer Tracy, perché la trasformazione del Dottor Jekyll e Mr. Hyde era resa perfettamente. Certo, tecnologia, se volete, obsoleta, eccetera, eccetera, ma comunque il risultato era quello, che lo spettatore si impauriva, e comunque anche se lo vedi oggi ti rendi conto della grande potenza del mezzo, nonostante tutti i denari che ci sono anche oggi a disposizione, perché non sempre un film riesce, anche se ci sono i miliardoni, e questo per fortuna il pubblico l'ha capito. Ma per tornare invece al discorso fatto su il caso di Benjamin Button, il curioso caso di Benjamin Button, che si può dire? Intanto una curiosità, lo stesso sceneggiatore è Eric Roth, ed è lo stesso sceneggiatore di Forrest Gump. Io il film l'ho visto perché David Fincher ci ha tenuto a spedirmelo a casa tramite raccomandata, perché voleva sapere cosa ne pensavo, e ho notato delle somiglianze molto molto forti con Forrest Gump. Secondo me sono delle autocitazioni, non ci vedo, come invece sta già montando un caso, insomma, ma in intrad, secondo me non ci vedo questa grande malizia. Se è lo stesso sceneggiatore, per quale motivo andare, insomma, a menare il torrone se ci sono scene simili? Anche perché i due personaggi comunque sono molto vicini come filosofia, perché comunque entrambi guardano questo mondo malato con occhi diversi. Allora, prima di andare avanti e raccontarvi ancora qualcosa, vi mando in perturbazione con Un anno in più.
Seduti sopra i resti di un'antica civiltà, saccheggiata senza il prezzo di un biglietto. Non mi avevi detto che non sarebbe capitata ancora.
proposito di Future Film Festival, il nostro affezionato ascoltatore e spettatore di provincia ci ha lasciato un messaggio salutando tutti i nostri aficionados e dicendo appunto che questa sera non poteva seguirci perché è andato al Future Film Festival, per cui noi siamo anche un po' invidiosi, visto che sappiamo che là ci sarà anche una nutrita, un nutrito parterre e di eventi e comunque anche di colleghi che insomma seguono il cinema ci sono vicini in qualche modo. Quindi noi gli mandiamo un bel saluto, come faceva Raffaella Carrà, e facciamo anche noi la nostra bella carrambata qua a un mercoledì da Leoni. Allora, tornando invece al discorso che stavamo facendo per quanto riguarda il curioso caso di Benjamin Button, vi stavo appunto dando questa notazione dicendo che lo sceneggiatore è lo stesso di Forrest Gump, per cui sgompriamo anche il campo da questo tipo di speculazione, perché il film è qualcosa di più. Si soffre un po' in lunghezza perché è veramente molto lungo, però la parte iniziale e la parte finale sono veramente straordinarie. Chiaramente non è un'opera completa come, ripeto, può essere magari un altro film, ad esempio mi viene in mente Gomorra, uno a caso, e soffre di questo complesso dell'autore, ovvero io comunque voglio fare qualcosa per portarmi a casa l'Oscar, e ogni fotogramma del film lo dice. Non c'è niente di male, però questa cosa inevitabilmente, secondo me, soffoca la creatività, in qualche modo butta tutto sul manierismo. Però siamo ben lontani dal dire che è un'opera senza un'anima, insomma. Ci sono altre piccole curiosità da dire su Benjamin Button. C'è questa specie di passaparola che è partito dai siti americani, chiaramente pilotato in qualche modo, e se poi non è pilotato chi se ne frega, è anche bello pensarlo, divertente, per cui c'è questo sito che si chiama benjaminbuttonfx.com che è protetto da password ed è un sito che pare creato da tutte le aziende, da tutte le società che hanno come dire, costituito un consorzio di effetti speciali. Sono, tanto per dirne una è la Digital Domain che ha fatto Io Robot, ma non entriamo troppo nel tecnico. Comunque si sono inventati questa cosa dando in giro per qualche giorno una password e visitare all'interno questo sito, dove c'erano alcune features che si chiamano così in gergo, detto proprio in soldoni, un po' di dietro le quinte, quindi si è riusciti poi ad estrapolare un video che sta girando un po' ovunque. C'è anche una password su Rope of Silicon, che è un sito che segue in modo come dire diretto, cerca di raccogliere notizie sempre su tutto quanto riguarda queste iniziative del web, questa password io chiaramente l'ho provata immediatamente, l'ho provata in tutti i sistemi, ma non funziona. Quindi in qualche modo si sta cercando anche un po' di clamore, creando un po' di clamore attorno al film. In Italia dovrebbe arrivare, se non sbaglio, il 23 di febbraio, se non il weekend prima, quindi, come vi dicevo prima, avremo modo chiaramente di raccontarlo un po' più nel dettaglio. Adesso io vi mando un altro pezzo, lui è Billy Whiters, Who Is and He, e vi dico poi da che film è preso, perché insomma una canzone che arriva dalla colonna sonora di un film di Tarantino, insomma, a un mercoledì da Leoni non può non mancare.
A man we pass just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. Don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he and what is he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tell me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? to you. And now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation. Prima la mia gatta seconda ha detto la sua, però mi dicono dall'altra parte che non si è sentito niente, perché di solito alle 9 lei deve dare la sua miagolata bella forte, ma questa volta si vede che si è un po' tenuta. Comunque potrebbe darci altre soddisfazioni la nostra piccola guest star, insieme all'altra che invece è un po' più silenziosa. Insomma, anche loro questa sera sono sul tavolo del DJ. Allora, vi stavo dicendo qualcosa a proposito di Benjamin Button e vi ripeto, insomma, un po' di curiosità attorno al film c'è, cioè, è stata creata anche ad hoc e perché no, insomma, in qualche modo può attirare tutta una serie di pubblico diversi tra loro, sia i curiosi che quelli che comunque in qualche modo stanno seguendo il lavoro di David Fincher, che insomma dai tempi di Fight Club in qualche modo sta dando prova della sua capacità registica. Dunque, adesso abbiamo sempre più o meno un quarto d'ora di tempo prima che inizi Amici e ci si butti sul pubblico di Maria De Filippis, raccontiamo, poi se abbiamo tempo ne parleremo della classifica, però mi preme un po' parlare di Revolutionary Road. Il film esce questo weekend, venerdì, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Richard Yates, che io non ho letto ma mi dicono essere bellissimo. È un film molto particolare, molto difficile e anche, come dire, sottile e insinuante. Gli interpreti sono Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Adesso, lasciando stare il discorso della coppia che si riunisce, visto che prima abbiamo parlato anche di James Cameron e di Titanic, dopo moltissimo tempo che non lavorano insieme, ci concentriamo proprio sulla trama e chiaramente senza raccontare cose eccessivamente precise e dandovi qualche notazione. Insomma, si tratta di un film importante, un film che ha in sé, ripeto, una grande ondata emotiva, che sicuramente ha un pubblico, come dire, con un'attenzione particolare per la sofferenza, darà senz'altro del filo da torcere. È un film che in qualche modo zittisce un po' tutti, nel senso, chi comunque è appassionato di letteratura psicologica e comunque a chi interessa andare, come dire, a vedere quello che c'è sotto gli zerbini delle case bene e comunque di tutte le situazioni che in apparenza sembrano perfette, è perfetto e calza pennello. Allora, prima di raccontare qualcosa in più, vi mando The Devastations con Black Eyes. torniamo al film. Allora vi volevo raccontare qualcosa di Revolutionary Road. Dunque, intanto, come vi dicevo prima, ci sono varie analogie, anche se è una cosa un po' speculare, comunque ce la leviamo subito dalle scatole, tra gli attori che ci sono in Titanic e gli attori che ci sono in Revolutionary Road, perché non solo ci sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ma ci sono anche Katie Bates, che ricordate essere anche nel film dedicato al transatlantico, e un altro attore che riconoscerete sicuramente, un caratterista. Ora, anche di questo non mi ricordo il nome, però diventa un po' difficile andarselo a recuperare, mentre poi ve lo saprò dire dopo. Allora, sgombrato il campo da queste piccole speculazioni, io vi posso dire che Revolutionary Road è un film molto maturo, è il film di Sam Mendes dopo Jarhead, bellissimo tra l'altro, che io consiglio moltissimo perché è uno splendido film sulla guerra, visionario, molto particolare, e American Beauty ed Era mio padre. Secondo me è uno dei più riusciti questo. C'è chiaramente, se c'è una pecca da apporre alla capacità registica di Sam Mendes, è chiaramente un po' di teatralità e un po' di manierismo, però credetemi, almeno ha incontrato per il mio gusto e per una serie di notazioni registiche e immaginifiche, ha veramente una grande capacità di penetrare sotto pelle. Si racconta di una coppia che si incontra, ha questo incontro magico e poi iniziano a vivere assieme. Il film si svolge in flashback, poi all'inizio c'è questo ferocissimo litigio che mi ha ricordato moltissimo il litigio che era avvenuto in New York tra Liza Minnelli e Robert De Niro, dove si insultavano in modo orribile ed era la fine, mentre invece qui è l'inizio, per cui insomma tutta una serie di preludi alle difficoltà future ci sono sin dall'inizio. Però la coppia resiste, vanno avanti, hanno dei figli, ci sono dei flashback, come vi accennavo prima, tra il presente e il passato, e vanno ad abitare in questa casa bellissima dove li accompagna l'attrice Katie Bates, che poi sarà una loro vicina di casa e anche una persona che in qualche modo li idolatrerà, ma allo stesso tempo sarà la prima persona che li dimenticherà quando succederanno alcune cose. Tra l'altro questa donna, questa casalinga disperata, ha questo figlio con alcuni problemi psicologici e che al quale viene dato il ruolo del grillo parlante, ma non è solo semplicemente questo tipo di ruolo, è che nella sua bocca insomma escono tutte le parole che vanno direttamente all'anima dei protagonisti, perché parla senza sovrastrutture e insomma dice le cose come le pensa. Tra l'altro la narrazione va continuamente avanti e indietro, per cui ci sono tutti questi flashback su questa presunta felicità e su questa presunta disperazione del presente, perché in loro esce questo desiderio di cambiamento e lo identificano con questo viaggio, con questo trasferimento a Parigi, che per una serie di motivi trova una serie di ostacoli. Ci sono alcuni passaggi molto dolorosi, ci sono alcuni racconti molto silenziosi e ripeto, se si può parlare di qualche difetto è magari di qualche discorso che viene fatto un po' teatrale, però è un film bellissimo che lascia veramente moltissimo, al quale comunque si continua a pensare anche dopo la visione, e non è così semplice da incamerare, perché comunque ci sono queste scene molto forti, questi confronti molto duri che hanno gli uni con gli altri, dai quali chiaramente tutti escono a pezzettini. Allora, prima di darvi i saluti, io vi mando questo pezzo di PJ Harvey che è di Air Darkness, mentre prima, quando vi parlavo del pezzo di Tarantino, era Bill Withers con Who Is He ed era tratto da Jackie Brown, mentre invece poi a passare vi ho mandato The Devastation con Black Eyes, che è quel pezzo che abbiamo appena passato, molto particolare, molto psichedelico. Invece adesso vi mando, come vi ho detto prima, PJ Harvey.
Dear darkness, dear.
Stava anche avvertendo su Zuper in chat che la nostra adorata PJ Harvey sarà in concerto tra poco, adesso non so bene quando, in Lombardia, quindi speriamo di poter andare a vedere. Tra l'altro mi suggerisce anche con John Parish, per cui insomma memorabile ancora di più. Allora, dandovi le ultime notazioni su Revolutionary Road, di cui spero quanto prima anche di leggere il libro, vi posso dire questo: è un film splendido, rarefatto, con qualche pecca di manierismo, ma insomma, che classe, che tormento, quel sangue versato sui tappeti candidi e insomma quella disperazione rabbiosa e tutte quelle fughe impossibili, cose che comunque nei rapporti umani si provano. E il film, e come gli attori che sono bravissimi, riescono a rendere in qualche modo ancora più profondo. Allora io vi saluto, la puntata si chiude qui, ci sentiamo tra un paio di settimane, come sempre vi arriverà la vostra bella newsletter, poi controllate sempre il blog di Radio Nation, ci siamo e stiamo sempre un po' infoltendo la nostra programmazione. Questa sera dopo di me non ci sarà Paco, perché pare che si sia preso una rinite dopo aver perculato i borselli, quindi insomma anche tra colleghi ci si sfotte e poi si pagano le conseguenze. Ma intanto io vi saluto, vi lascio con Cat Power, con una canzone meravigliosa, e ci sentiamo tra un paio di settimane.
Where is my love?